ben ritrovate ascoltatori e ascoltatrici, sono le ore 16.30 puntuali, 16.31 appena scattate. E come ogni pomeriggio accade su Radio Popolare, da quest'ora fino alle ore 17.30 ci ritroviamo insieme e l'invito è sempre lo stesso, venite con me! Vieni con me alla trasmissione all'interno della quale ci siete anche voi, come al solito. Vi aspetto quindi con la vostra segnalazione degli eventi, delle iniziative, delle cose che vi piacciono, ma anche con i vostri scambi, con il Passatel 3.0, ribattezzato Vieni con me. Quest'oggi dedicato alle piante, alla natura, alle cose outdoor. Il numero è sempre lo stesso, ma ve lo ricordo. 02 33 001 001 per telefonare in onda in diretta, oppure anche 331 62 14 013 per i vostri SMS, WhatsApp, Telegram, o anche diretta @popolarenetwork.it. Non sono sola però quest'oggi in studio a parlare con me di natura, di piante, nel caso specifico di piante selvatiche, c'è Albalisa Zariti. Ciao Albalisa, ben arrivata, benvenuta.
Ciao a tutti voi, ciao Giulia. Spero di riuscire a farvi venire la voglia di fare delle fantastiche passeggiate dappertutto, in montagna, riva al mare, nei parchi, ovunque, fuori dalle case.
L'intenzione, nonché la mission, come dicono quelli bravi di questa trasmissione.
C'è un mondo da vedere fuori.
Decisamente sì. Allora, un po' il menù di quest'oggi, perché come al solito gli ospiti, gli appuntamenti, le iniziative delle quali vi raccontiamo sono tante. Oggi è il 31 di ottobre, potevamo non cavalcare la ricorrenza di Halloween.
Non si poteva saltarla.
Noi però la trattiamo in un modo diverso, ovvero a modo nostro, modo popolare. Parliamo appunto con Albalisa delle piante selvatiche di questa stagione e poi vi portiamo a raccogliere le zucche, proprio materialmente, Raccolta zucche per grandi e piccini, andiamo all'agricampeggio Equinox. E poi, infine, novità della trasmissione, parleremo anche con Costanza Bonoldi di Mangiafiori, che ci farà un po' invece una panoramica su quelle che sono le migliori ricette per questa stagione. Insomma, direi che di cose da affrontare ne abbiamo, c'è già qualcuno che scrive e dice io sto camminando, quindi colgono già i nostri ascoltatori.
Fantastico, fantastico, sì, bravi!
Direi di sì, colgono già la tua suggestione, quella di andare un po' in giro, fuori, esplorare, e c'è Fiore che ti dice io sto camminando, ecco no, però avevo letto solo l'anteprima. Sto camminando per andare a prendere l'autobus, vale anche questo?
Certo che vale anche questo.
Beh, soprattutto perché noi parliamo di piante selvatiche e quale posto migliore se non magari proprio il battistrada
Ma
per notare.
Anzi, vi invito il 7 novembre al Casello,
sì.
Casello San Cristoforo, Parleremo delle piante vagabonde e ferroviarie.
Ecco, visto?
Di quelle che si spostano usando proprio i binari della ferrovia e dei tram e così via.
Hai visto, Fiore, che abbiamo già risposto alla tua prima domanda, che praticamente sì, può valere anche quello, può essere un modo per conoscere piante diverse o comunque così curiosare, un po' capire che cosa nasce in maniera totalmente spontanea anche in città. Il numero, quello per poter interagire, quindi per poter rivolgere anche le vostre domande, le vostre curiosità sulle piante selvatiche ad Alba Lisa è sempre lo stesso, potete farlo in diretta allo 02 33 001 001, ma anche mandando messaggino, Telegram o WhatsApp o anche SMS a 331 62 14 013 e anche email a diretta @popolarenetwork.it. Nel frattempo ci saluta Tommy, ci dice ho appena acceso la radio, sono tutto orecchi.
Oh, bellezza, meraviglioso.
Hai visto, Alba Lisa, che grande accoglienza già, no?
Allora, la mia idea è di scegliere ad ogni trasmissione, io verrei tutti i giovedì, gli ultimi giovedì del mese,
sì,
una famiglia botanica.
Oh.
Ecco, perché è chiaro che le piante selvatiche sono milioni di milioni, miliardi di miliardi.
Sono tante.
Ecco, quindi dobbiamo darci un taglio. E il taglio che io darei è quali sono per esempio quelle che in questo momento coltiveremmo se proprio abbandonando il wellness, la natura incontaminata, volessimo proprio provare ad avercele in casa. Beh, in questo momento pianteremmo le bulbose.
Ecco.
Perché le bulbose vanno comunque interrate per lo più tra fine ottobre e primi di novembre. Quindi
in
è il momento
periodo.
Di coltivarle.
Ecco, ok, siamo perfettamente stagionali, in perfetto tempo, perfect timing. C'è Fiore che ti dice: ah, questo è un grande spettacolo. Poi io, essendo Fiore, sto prendendo proprio alla lettera.
Vabbè. Ah, benissimo.
Giusto.
Oh, benissimo.
Ma partiamo un po' dall'inizio, Alba Lisa. Sì. Allora, intanto, vabbè, io non ti ho ancora introdotta. Tu, oltre ad essere una studiosa di botanica e quindi anche un'esperta conoscitrice di questo settore, tra l'altro iscritta all'università, e quindi hai dato sfogo anche a questa tua passione approfondendo, iscrivendoti all'università. Poi magari sarebbe bello approfondire un po' sul tuo piano di studi, su come sta andando. Sei anche una delle curatrici proprio dell'area verde del Casello, che è questo posto appunto qui a Milano, zona San Cristoforo, all'interno del quale c'è un intero palinsesto proprio dedicato al verde. Ricorderemo poi tra poco anche degli appuntamenti che condurrai te e i tuoi colleghi, ma partendo un po' proprio dall'origine, no, di questa voglia di parlare delle piante selvatiche, allora domanda numero uno: perché secondo te è importante l'osservazione della cosiddetta flora spontanea?
È importante perché in realtà è molto meno scontata di quello che crediamo. Cioè, se una persona non ci presta attenzione, alla fine sembra un insieme di erbacce, erbucce, erbacce, erbacce più grandi, più piccole, erbacce.
Che invece chiamate così, no, hanno anche un tono dispregiativo.
Esatto.
In realtà
è vero, invece in realtà no, perché sono distribuite su più piani, esattamente come i condomini, no? Cioè hanno più piani, più livelli, più strati, hanno un'evoluzione stagionale e sono al loro interno estremamente diversificate, si dice a livello fenotipico, cioè anche quando sono per esempio delle famiglie di papaveri, un papavero è diverso dall'altro.
Ok.
E quindi se anche è chiaro che tutti noi in questo momento sentiamo il bisogno di tornare alla natura incontaminata. Poi si fa come si può, perché si ha la famiglia, si ha il lavoro.
Si vive a Milano.
Si vive a Milano, ecco.
La natura incontaminata di Milano.
Ecco. Però in realtà la natura a Milano si sta prendendo delle rivincite.
Sì, sta riprendendo i suoi spazi.
Si sta prendendo i suoi spazi.
Ok.
E quindi sta colonizzando parti di marciapiede, parti di morelle, soprattutto quelli che noi non non stiamo guardando con grande attenzione, perché quelle che non stiamo coltivando li lasciamo stare e poi la natura prende il sopravvento. E arrivano delle piante molto interessanti. Per esempio al casello abbiamo fatto un censimento e ne abbiamo trovate alcune lì molto particolari che uno non si immaginerebbe che di trovare in mezzo ai binari, perché appunto si spostano e camminano e vanno come persone con la valigia. E in questo momento, siccome noi a Milano abbiamo un'estensione dei parchi,
sì,
e sono molto vicine alla città, e abbiamo un incremento di giardini pubblici, in più il pollice verde per fortuna è abbastanza
è in crescita. Una passione che sta crescendo.
Sta
poi
crescendo
il COVID,
e allora
in qualche modo
le piante sono felici di poter abitare anche in città. Certo, se noi riusciamo a trovarci però il tempo ogni tanto di staccare la spina, di immergerci in un bosco o di camminare in mezzo a dei prati, ci ritempriamo la mente e scopriamo qualcosa di più di questo mondo. È importante anche dal punto di vista della scoperta dei principi officinali. Perché per esempio l'Università di Milano in questo momento è la facoltà di quella che si chiamava una volta Scienze Naturali, adesso hanno cambiato i nomi, sono tutti concentrati a studiare le salvie. Allora voi dite, che cosa c'è da studiare le salvie? Beh no, la famiglia delle salvie comprende tanti tipi, alcune dei quali sono commestibili, come sappiamo tutti, ecco, alcune sono tossiche, ahimè qualcuna è allucinogena, quindi non ve la fumate, non è il caso. E alcune sono decorative.
Dipende poi magari
dagli
utilizzi che ognuno vuole fare, insomma,
allora,
della propria piantina.
Grande,
però sapevatelo.
Ecco, è molto vario. Allora c'è una grande azienda italiana che sta cercando di trovare il distillato della eterna gioventù all'interno dell'eterna gioventù all'interno delle salvie, e quindi sta commissionando una ricerca botanica sulle salvie, ed è abbastanza divertente perché io che sono lì in università incrocio qualcuno e dico: come va? Dice: oh, sto studiando un'altra salvia. Mi viene da ridere.
Ma quante sono ste salvie, quindi, alla fine? Così, un numero, c'è un numero, c'è un dato a proposito di quante siano le famiglie?
Le specie, le famiglie, ma che queste saranno centinaia. Ecco, però la fonte principale, questa è la prima informazione che vorrei dare a tutti voi che mi state ascoltando.
Sì.
Non vi basate sulle sementi, le vendite di sementi che magari vendono quello che vogliono. Basatevi su un sito ufficiale che si chiama Acta Plantarum. Se voi andate in Acta Plantarum, è il sito ufficiale, ha poi suddiviso in riconosci le specie, partecipa ad un forum, ed è il sito ufficiale dei botanici italiani. Ecco, poi ha una serie di servizi, di accessori, però quello è più importante. A livello mondiale, invece, il nostro punto di riferimento è Kew Garden.
Ok.
E tutte le informazioni si trovano sul loro sito, che si chiama POWO, proprio così.
Altrimenti chiamate il giovedì pomeriggio, quando vieni con me, fa la puntata dedicata alla botanica e al mondo piante, allo 02 33 001 001 e potete chiedere ai nostri esperti, alle nostre esperte che sono qui proprio per rispondere alle vostre domande. Nel frattempo c'è Luana che dice, a proposito di flora ferroviaria, lei sta cercando dei libri, a proposito ce ne segnala uno che è Globetrotter Flora Ferroviaria, ma se hai anche tu dei suggerimenti magari poi puoi condividerli anche con tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento. Albalisa, a proposito appunto di piante selvatiche, oggi nello specifico andiamo su una famiglia tipica o comunque
andiamo
che
sulle
hai...
bulbose.
Sulle
andiamo
bulbose.
Sulle bulbose, che sono intanto una famiglia vastissima.
Okay.
Ecco, tutti noi abbiamo in mente le cipolle, l'aglio, ecco,
sì,
ecco i porri, ecco, quelle sono bulbose. Però diciamo che stiamo considerando i fiorellini della natura, quindi possiamo comprendere dai narcisi, le giunchiglie, i crocus, i ciclamini, poi perché in realtà sono delle piante che hanno utilizzato una strategia di sopravvivenza. Come l'ha studiato un famoso botanico che si chiama Ranker, siccome secondo il sistema Ranker loro sopravvivono alla stagione avversa rintanandosi dentro il bulbo.
Okay.
Quindi quando noi vediamo, stiamo coltivando per esempio il nostro tulipano sul balcone e vediamo che tutte le foglie appassiscono, perché prima è fiorito, poi le foglie appassiscono, ci sembra che stia morendo tutto. No,
in realtà
lui sta facendo questo tipo di operazione, recupera tutte le energie che gli possono essere utili.
Sì.
perché le piante sanno far questo, sanno ritirare le energie dalle parti che non servono più.
Perché le piante sono intelligenti, mica come noi che disperdiamo, così ci affanniamo.
Viene l'autunno, farà freddo, sono un latifoglia. Ok, tolgo tutte le energie e le risorse nutritive dalle foglie prima di farle cadere giù. Quando cadono giù sono solo uno scheletro. Allora lui cosa fa? Cosa fa la pianta bulbosa? Si rintana dentro il bulbo e quindi resta assolutamente vitale, solo che il riposo è come fosse il letargo. E in uno stato naturale una pianta bulbosa in realtà è perenne, perché poi si propaga sia per semi che facendo dei bulbilli, cioè dei bulbi più piccoli, e infatti a nessuno di noi viene in mente di andare a coltivare i pascoli alpini che sono ricoperti di crocus, perché si coltivano da sé.
Ecco, allora, poi dobbiamo anche aprire la grande parentesi di che cosa sia il crocus, ecco, perché spieghiamo passo passo. E c'è anche chi ci manda una foto di un fiore letteralmente cresciuto in mezzo al cemento, che mi sembra anche questa un fiore iper resistente, lo vedi lì sul Telegram, sempre al 3316214013. Albalisa, ci sono specie quindi diverse delle bulbose, e immagino tu hai fatto riferimento alla cipolla e all'aglio, ma quindi scusami, quelle intanto si possono definire piante selvatiche?
Sì, perché in realtà hanno la loro versione selvatica. Allora, tutte le piante che noi consideriamo commestibili hanno tutte subito un processo di domesticazione.
Okay.
Perché in realtà
di domesticazione
vuol dire che l'uomo le ha trasformate. Per esempio, la prossima puntata parleremo probabilmente delle ombrellifere. La carota è un'ombrellifera.
Okay.
La carota selvatica non è affatto arancione, o meglio, ha diversi colori, tra cui casualmente qualche volta l'arancione. Ma siccome a noi piace il colore arancione, ci sembra che sia più dolce se è arancione,
sì.
Ecco, chi ha coltivato queste carote via via le ha fatte diventare sempre più arancioni. Quindi tutte le specie che noi mandiamo e che troviamo al supermercato hanno un antenato selvatico. E a volte è anche molto più bello esteticamente. Per esempio l'aglio selvatico è molto bello.
Rispetto a quello che troviamo,
ma certo,
al supermercato.
Ecco. E quindi, in definitiva, lo studiare le specie selvatiche ha anche il grande pregio che uno scopre che gli antenati a volte sono più belli dei nipoti. Certo, poi magari i nipoti sono più dolci, più stereotipati, più standardizzati, ecco, però gli antenati sono più interessanti.
Vabbè, in alcune forme si saranno evoluti, un po' come gli esseri umani, magari dai, le generazioni successive diamo il beneficio del dubbio, ma anche dell'evoluzione, magari della crescita, del tempo che passa.
Comunque c'è stato un processo intenzionale, cioè si chiama domesticazione. E quindi sono le bulbose, poi sono di tanti tipi. C'è stato il periodo in cui è stato scoperto tulipano, per esempio, e un tulipano valeva una quantità enorme di soldi. Infatti una parentesi interessante che non abbiamo il tempo di preparare, ma che si potrebbe fare, è che c'è un periodo della pittura italiana, per esempio un pittore famoso che si chiama Dolci, in cui rappresenta le famiglie ricche sulla base dei fiori che hanno nel vaso o nel giardino, ed è tutto un tripudio di tulipani, perché c'era la tulipanomania e avere un tulipano era un segno di grande ricchezza.
Uno status. Vedi.
E alcune delle piante selvatiche però nel momento in cui vengono domesticate cambiano moltissimo. Per esempio i parenti più piccoli sono i crocus, appunto, hanno delle corolle molto esili, molto leggiadre in natura. Nel momento in cui si comprano da qualsiasi vivaista, sono un po' grossi, più vistosi. Ma perché? Perché alle persone attualmente piacciono i fiori grossi,
giganti,
con tanti ingrossolani, ecco. Però sono sicuramente più vistosi, ecco. È un processo di selezione che via via ha privilegiato le specie più colorate e più grosse.
Allora, Said dice: ho notato che i tulipani riprodotti in autonomia tramite i bulbi che producono poi il fiore non sono grandi come quelli prodotti dal bulbo madre. E poi aggiunge un diciamo, quindi probabilmente ti sta chiedendo.
È vero, è un'ottima osservazione. È un'ottima osservazione perché le aziende che producono bulbi, e lo stesso discorso si potrebbe fare anche per le sementi, per usare un termine così gergale, le pompano un po', ecco, cioè nel senso ci mettono tanti ricostituenti, tanta bella luce, insomma creano delle condizioni sperimentali per cui la prima generazione è una generazione particolarmente robusta, che è quella che nasce dalla cosa. Ecco, ma poi queste caratteristiche, essendo un porte fatte, non si mantengono sui bulbille. D'altro canto è anche vero che siccome molte di queste piante richiedono 2 anni per arrivare a completa stadio adulto, si potrebbe portare un po' di pazienza. La pazienza però non tutti noi l'abbiamo, vogliamo avere i fiori subito.
Anche qui bisogna coltivare, a proposito. Ecco. Mm.
E poi io volevo aggiungere, attenzione, alcune piante selvatiche non le andate proprio a sradicare dalla loro da dove vivono, perché richiedono un habitat, intanto le bulbose sono in ogni habitat, ci sono i gigli di palude, ci sono le lacce di risaia, ci sono di dappertutto. Tutti noi, per esempio, abbiamo visto, se siamo stati al mare in posti di riserve naturali, il pancrazio.
Sì, come no, che si raccoglie anche per fare l'olio, no?
Esatto, che fa l'olio essenziale, e quindi è un profumo buonissimo. Nei paesi del Nord Africa hanno addirittura proprio le essenze cosmetiche divise sulla base delle varie profumazioni delle specie di pancrazio, perché loro lo conoscono molto bene. Il pancrazio però vive sulla spiaggia con un bulbo che è interrato più o meno sotto 50-60 centimetri di sabbia. Quindi per poterlo coltivare dovremmo avere dei vasi giganti.
Giganti, oppure un giardino.
Oppure un giardino, che dove però hai 60 centimetri di sabbia e non di terra.
Ok, giusto.
E poi la sua umidificazione arriva dalla brezza marina, per cui se voleste coltivarlo dovreste avere un enorme sabbionetta, come si chiamano quelle sabbiaie, quella dove giocano i bambini, insomma, gigante, profondissima, 60 centimetri, e tutte le sere dovreste andarlo a inondare di aria marina e profumata in spray.
Insomma,
forse è meglio che rinunciate.
È un po' difficile, secondo me, anche poco sostenibile, però dovesse mai essere che all'ascolto ci sia qualcuno che abbia questo interesse, insomma, questo è il momento giusto per poter porre le vostre domande. Albalisa, ci ascoltiamo un pezzo, nel frattempo io ricordo a tutti e a tutte che 02 33 001 001, anche per chiedere un po' curiosità a proposito quest'oggi delle piante selvatiche.
Je me souviens la première fois que je t'ai vu, quand tu m'as pris sous ton bras, tu m'as dit toi je te lâcherai plus. On a couru tous les deux des heures durant, on a couru tous les deux la gueule au vent. Tu m'as dit c'est pour la vie, si tu m'aimes, peut-être la mort aussi. Allez viens, je t'emmène. J'ai hésité un instant, maintenant je te le dis, car aujourd'hui je suis ton amant, ma liberté chérie.
Lili, ma Lili, Lili, ma Limaté, Lili, ma Lili, ma liberté chérie. Lili, ma Lili, Lili, ma Limaté, Lili, ma Lili, ma liberté chérie.
On avançait à contre-vent, ensemble et en musique, ensemble et en chantant. Pas besoin de poids levé, d'étendard, de preuves ou de loi. Fou d'amour mais pas marié, pas besoin de bague avec toi. J'ai la chance de t'avoir, la chance que tu m'aies choisi. Tout le monde couche pas avec toi, c'est pas faute d'envie. Et entre ceux qui ont peur de toi et ceux que tu oublies, allez on leur fera un peu de place dans ton lit.
Lili ma Lili, Lili ma Limaté, chérie. Lili ma Lili, Lili ma Limaté, Lili ma Lili, ma liberté chérie.
J'ai traversé tant de pays en criant ton nom,
liberté.
J'ai dormi dans tant de lits en criant ton nom,
liberté.
Je me suis fait tellement d'amis en criant ton nom,
liberté.
Et quelques ennemis aussi, oh liberté. liberté chérie.
Al 3316214, ma il pancrazio non è protetto?
Sì, allora sì, il pancrazio è super protetto e buona parte di queste piante di cui sto parlando sono protette. Il punto è che le persone a volte sono irragionevoli. Allora io sto facendo un'altra operazione, anziché dirvi non raccogliete per esempio il pancrazio, non raccogliete l'Erythronium tenscanis che non è protetto ma comunque è una pianta difficilissima da coltivare, non raccogliete il ciclamino selvatico che è protetto. Sto rappresentandovi la difficoltà del coltivarle se prendete le piante selvatiche. Se proprio e non si capisce perché di tutte le piante che esistono nel creato vi incaponite che volete proprio
quella
lì, beh sappiate che dovete ricreargli lo stesso habitat, altrimenti schiatta. E allora fatevi un'altra domanda e vi dite: ma devo proprio andare a coltivare il pancrazio? E la stessa cosa,
e la risposta è no ovviamente.
Ecco, così volete coltivare il ciclamino? Attenzione, il ciclamino è magnifico, ma ha bisogno delle stesse del stesso habitat che ha in natura. Allora, magari prendete quello coltivato che già lo hanno addomesticato un po', se proprio davvero gli hanno fatto un'operazione per renderlo più compatibile con le nostre case.
Ecco perché i miei ciclamini morivano tutti. Oh, adesso ho risposto alla mia domanda annosissima. Io pensavo di non aver, cioè perché veramente avevo ogni volta il ciclamino depresso e niente, invece è perché
i ciclamini
probabilmente
sono piante di sottobosco, quindi detestano il gran caldo, il gran sole, vivono bene in una temperatura comprese tra i 10 e i 15 gradi e le nostre case sono riscaldate.
Sì, giusto.
Ecco, e hanno bisogno di umidità ma non di ristagno, cioè sono esigenti. E poi nel momento in cui vanno in riposo, vanno in riposo e dobbiamo lasciarli stare in riposo, ma noi vorremmo averli sempre verdeggianti. Allora, in realtà si possono fare dei compromessi. Mia mamma ha dei ciclamini meravigliosi, li tiene in una stanza non riscaldata.
Ah, quindi a parte, ha fatto la stanza
dei ciclamini, da Dio, però a che prezzo?
La stanza dei ciclamini, va bene, però ha senso effettivamente, anche perché magari se proprio vuoi e ci tieni ti fai il loro habitat. Questo proprio a dimostrazione di quanto veramente le piante talvolta ci insegnano molto di più di quanto pensiamo, perché bisogna rispettare la natura, nonché anche ciò che ci richiede. Quindi il ciclamino vuole essere trattato così, niente, non ce n'è, bisogna rispettarlo, va bene. Allora arrivano diverse domande che ti leggo però dopo una brevissima pausa pubblicitaria, e poi andiamo anche su quello che è l'uso alimentare, perché abbiamo parlato delle bulbose, quelle più comuni che insomma conosciamo un po' tutti, la cipolle e l'aglio, ma poi ci sono anche altre che sono invece tipicamente tossiche, quindi sconsigliate da mangiare. Nel frattempo io vi ripeto che 02 33 001, fatemi sentire la vostra viva voce, soprattutto perché magari doveste avere dei bulbi da regalare, questo è lo spazio giusto dove poterlo fare. A tra poco! And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind. Won't seem to let me in. note di 9 to 5 Dolly Parton, continuiamo il nostro viaggio con Albalisa Azzariti per conoscere, scoprire un po' meglio le piante selvatiche. C'è una telefonata in onda, pronto, chi sei? Ciao!
Ciao, sono io.
Ciao, sei tu?
Sì, sono Elisa da Como.
Ciao.
Una domanda a proposito di piante alimentari. Il buon Enrico, tanti anni fa una persona mi ha regalato un vasetto di salsa con questa pianta misteriosa, che poi credo sia uno spinacio selvatico, ma volevo capire dove si trova ed eventualmente come poterlo coltivare.
Albalisa.
Grazie.
Allora, è l'occasione, intanto piacere di conoscerti, è l'occasione per rispondere oltre che a te anche a Fiore. E Fiore mi dice se posso ripetere i siti a cui ho fatto riferimento. Allora, intanto io non parlavo di siti di sementi, parlavo di luoghi in cui è possibile avere informazioni botaniche attendibili. E la prima cosa che uno deve cercare di capire è, come nel caso tuo, quella pianta quale nome scientifico ha, qual è il nome latino, perché poi...
per andarla a ricercare.
Cioè si tratta di cercare su internet. Una volta che però hai trovato come si chiama il nome botanico latino, che è fatto di solito da due vocaboli, tu puoi trovare e voi potete trovare le informazioni più bizzarre sul sito. Allora, quello che io sto dicendo è che per il mondo invece di chi si occupa di piante, due sono le autorità indiscusse, perché non stanno vendendo, non stanno facendo un'azione commerciale. La prima è una piattaforma che si chiama ACTA, quindi Ancona, Catania, Taranto, Ancona, ACTA,
sì.
Planctarum. ACTA Planctarum è una organizzazione gestita proprio dai botanici italiani, ha diversi forum, quindi uno può porre tutte le domande possibili e immaginabili, ma anche una identificazione sicura della specie. Quindi in definitiva uno scopre il nome botanico, poi va su ACTA Planctarum, ci mette il nome, e trova tutte le spiegazioni, dove vive, cosa fa e quant'altro.
Però la nostra ascoltatrice, per sapere questo spinacio selvatico, come fa? Va su ACTA e cerca un po' per affinità?
Prima deve scoprire, per esempio, sul suo barattolo come l'hanno chiamato, che magari l'hanno chiamato Pinco Pallino, Fiorellino Mio, con dei nomi così. E uno trova il nome dialettale e scopre il nome botanico. E a quel punto usa il nome botanico per mettere lì su ACTA Plantarum, se è una pianta italiana. Se invece una pianta straniera, come può essere, mi hanno regalato, ci hanno regalato a Natale una bellissima pianta, vogliamo sapere qualcosa di più, allora stesso discorso,
sì.
Magari noi la chiamiamo Franceschina coi capelli biondi, però scopriamo il nome botanico, e a quel punto l'altra soluzione è andare nel sito ufficiale di Kew Garden, che è www.powo, che si scrive Palermo Otranto, www.otranto.it. Lì uno mette il nome botanico e appare tutta la spiegazione, ovviamente in inglese, ma col traduttore online uno traduce, della pianta, come si coltiva, se si fertilizza, se è messa al buio, mezza luce, trovi tutto.
Che cosa serve.
A cosa serve, gli usi alimentari, ecco, ed è attendibile, perché quello che a me preoccupa molto, e che è proprio l'argomento che vorrei proprio venisse considerato, è che le piante possono essere anche molto velenose.
Quindi bisogna stare attenti.
Per esempio...
Abbiamo risposto nel frattempo a te, ascoltatrice, come ti chiami? Scusami, Elena, hai detto?
No, Elisa.
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 Ti abbiamo risposto?
Sì, è una risposta. Sì, nel senso che devo studiare.
Esatto. Sì. No, non c'è alternativa. Perché dovrei vedere il barattolo, e magari sul barattolo c'è un'etichetta e l'etichetta dice qualcosa di più, ma è molto probabile che sia stato usato un nome di fantasia, e quindi bisogna riuscire a ricostruire, perché quando tu dici spinaccio selvatico, probabilmente quello che in Valle d'Aosta chiamano spinaccio selvatico è diverso da quello che lo chiamano
parte.
In Toscana. Quindi già solo capire la provenienza geografica è importante. Perché spesso le persone chiamano con spinaccio selvatico qualsiasi erba commestibile che abbia una foglia cuoriforme.
Quando invece in realtà magari è un'altra,
Pianta.
È un'altra pianta.
Per questo che non mi sento di sbilanciarmi dicendo è sicuramente quello, avrei bisogno di una serie di altre informazioni in più.
Mandaci una foto, Elisa, mandaci una foto.
Quella è un'idea.
Non ce l'ho più. di qualche anno fa, è stato mangiato ormai.
Ah, ok, è andato.
Con buoni risultati.
Vabbè, però comunque almeno abbiamo la certezza che non fosse tossica.
Esatto, è sopravvissuta. Ecco, era buona?
Molto, è per quello che vorrei ritrovarlo.
Ah, giusto, perché così almeno lo vai a ricercare.
Sì, era una sorta di pesto.
Una bella scoperta.
Alla fine.
Beh, comunque da scoprire da dove viene, che quella è un'informazione, in realtà riesci poi a recuperarlo, perché magari ha una proloco che pubblicizza proprio
che
la
lo
loro
fa,
testa.
Certo. Ecco.
E c'è tanto una riscoperta di questa cosa.
Va bene, grazie Lisa.
Grazie.
Ciao.
Grazie a tutti.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Pronto, chi sei?
Sì, ciao, sono Luciano.
Ciao Luciano. Da dove
Ascolta,
ci chiami?
Io vado abbastanza spesso da anni in Grecia e in Grecia ho scoperto una pianta commestibile che loro chiamano, a secondo delle parti della Grecia, horta o ciorta.
Sì.
Ecco, è pianta che in Italia non ho mai trovato. Loro dicono che è una pianta, lo chiamano anche loro spinacio selvatico, se vogliamo, e si trova generalmente a mezza montagna. Tu ne hai sentito parlare o hai qualche informazione in più?
Allora, intanto l'ho mangiata anche io in Grecia e quindi
ecco,
questo mi fa da pensare che sia una pianta greca. Però io sto facendo, la chiama wild green, è originaria endemica di Creta. Però io penso che con un po' di pazienza, mentre passa la pubblicità, ve lo cerco, facendo esattamente quel canale che vi dicevo, e vi so dire qualcosa di più di questa pianta ciorta, che comunque anch'io ho mangiato e l'ho trovata buonissima, concordo.
Infatti.
Comunque, visto che stiamo parlando di forage, che adesso piace moltissimo, costano tantissimo i ristoranti dove mangi le erbe, cioè, è la moda del momento, l'hanno inventata gli scandinavi, ci sono delle cose buonissime, attenzione a non mangiare i colchi. I colchi, che sono dei crocus violetti che assomigliano in tutto e per tutto lo zafferano, che crescono in autunno e riempiono i prati delle nostre prealpi, sono bellissimi, ma sono assolutamente mortali e ogni anno c'è qualcuno che schiatta purtroppo perché crede che sia zafferano.
E invece
no, quindi non mangiate qualunque cosa trovate, potrebbe essere la vostra ultima volta che mangiate qualcosa. Ecco, tra la prossima musica o pubblicità io cerco tutte le informazioni su ciorte e prometto che poi do tutte le indicazioni che servono.
C'è nel frattempo anche, grazie quindi ascoltatore, grazie mille, ciao.
Grazie, ciao.
Ciao. C'è nel frattempo anche Simone che dice attenzione anche alla mandragora o mandragora che assomiglia allo spinacio ed è altrettanto tossica, quindi mi raccomando non mangiatela. Alba Lisa, allora mentre tu fai la tua ricerca io nel frattempo raggiungo sia Costanza che è la nostra veg chef e anche Manuel che ci ricorda un appuntamento per andare a raccogliere le zucche e poi tu hai modo anche di dare le informazioni su cosa?
Sulla ciorta.
La ciorta. Allora, informazioni sulla ciorta, ne abbiamo, Albalisa?
Sì, allora, intanto ho trovato che noi non la coltiviamo, si vede che non l'abbiamo nella nostra tradizione alimentare, è invece molto coltivata in questo momento in Brasile, oltre che appunto in Grecia, nell'isola di Creta la considerano un endemismo locale, cioè pensano che sia una pianta loro, ecco, e il nome scientifico è Clavia. Ed è effettivamente una specie di spinaccio selvatico. Noi non ce l'abbiamo perché non abbiamo nella nostra cultura di coltivarla. Forse nelle nostre regioni del sud Italia verrebbe ugualmente. Questo è un altro aspetto interessante, cioè che noi in realtà stiamo consumando solo una piccola parte delle erbe commestibili, quelle che sappiamo sono commestibili, ma col passare delle generazioni si perde la conoscenza. Io avevo per esempio una bisnonna che sapeva riconoscere molte piante e la nostra dieta era molto più varia di adesso.
Anche molto più a base vegetale.
Esatto, molto più a base vegetale. Mm-hmm. E mi è capitato anni fa di essere ospite in Umbria da amici e avevano fatto una cena spettacolare dove passavano antipasti su antipasti tutti a base di erbe selvatiche. E quindi si perde la conoscenza, in cambio se ne acquisisce altra. Quindi, siccome anch'io l'ho assaggiata questa erba che dice il nostro ascoltatore, perché no, potremmo pensare, magari non a Milano, ma nei posti un po' più caldi, di provare a coltivarla e vedere se anche da noi viene e si può commercializzare e mangiare.
Certo, abbiamo poi tanti ascoltatori e tante ascoltatrici che ci ascoltano anche dal sud Italia, quindi perché no, magari fateci sapere come va. Nel frattempo abbiamo raggiunto anche Costanza Bonoldi di Mangiafiori, che è al telefono qui con noi. Ciao Costanza, ci sei?
Ciao, ci sono, buonasera.
Che mi diceva nel frattempo, guarda, io sto prendendo appunti, sto studiando, perché Costanza si occupa proprio di alimentazione vegetale e quindi noi finora abbiamo parlato un po' anche degli utilizzi alimentari all'interno di Vieni con me. Ci sarà anche una volta al mese Costanza che ci racconterà un po' i trucchetti della cucina vegetale, come utilizzare ad esempio le erbe, come utilizzare insomma vari ortaggi, però non potevamo fare un passaggio inevitabilmente anche sulle zucche. Costanza, allora intanto tu che insomma come utilizzi se prima delle zucche, se hai una ricetta così magari al volo sulle bulbacee, sulle erbe selvatiche, se le utilizzi oppure se no magari ci prendiamo un appunto, la prossima volta facciamo proprio un excursus sulle ricette delle erbe selvatiche.
Allora, io appunto studio, continuo a studiare, sono una persona curiosa, quindi cerco di allargare le mie conoscenze, anche perché appunto, come diceva la nostra collega in onda, spesso non si usano tantissime varietà, o non si conoscono o appunto vanno un po' in disuso. Mi veniva in mente anche la pastinaca, che è la carota bianca, insomma, più o meno per identificarla, che adesso si coltiva solo in pochissime zone, credo del Veneto, ma che si è sempre mangiata da noi, adesso non si fa molto più fatica a trovare, quindi sì.
Un po' quella la parte che utilizzi, il tipo di erba selvatica che utilizzeresti di più.
Allora, no, la pastinaca mi è venuta in mente mentre parlava appunto l'altra signora, perdonatemi, non mi ricordo il nome.
Albalisa, Anna. Mi chiamo Albalisa, piacere tra l'altro.
Ciao, piacere, piacerissimo, perché infatti sono molto incuriosita dalle cose che racconti.
Creiamo joint venture qui a Vieni con me.
Delle collaborazioni incredibili. Nel frattempo io ho scoperto che invece in un'altra regione d'Italia lo spinaccio selvatico si chiama farinello e noi se lo trovassimo in giro per i binari di Milano diremmo un'ennesima erbaccia che ci dà fastidio, guarda là il comune che non taglia l'erba.
E invece vedi, bisogna raccoglierlo e cucinarlo, farlo saltare.
Quante bisognerebbe conoscerne, infatti. Invece no, di bulbacee, a parte quelle più conosciute che mi vengono in mente, che sono la cipolla, il porro, l'aglio, il lampascione, eccetera. Esatto, che a me piace molto fare brasati, quindi magari gli scotch, frutta, li si fa un po' caramellizzare, poi li si continua a far cuocere, per esempio i porri con la birra sono molto buoni.
Poi siamo quasi a ora aperitivo, mi stai facendo venire fame, Costanza, guarda.
Vabbè, questo è lo scopo, sono le 5:20.
Hai ragione,
grazie.
Hai ragione.
Ho scoperto appunto, andando a cercare adesso, che anche il kamat, mi pare sia, è un giglio di cui si mangiano appunto la parte del bulbo e si mangia soprattutto in Canada. Quindi questo io non lo sapevo.
Quindi
e mi piace.
Cresce e prolifera in territori freddi, immagino,
esatto,
magari un po' meno,
sì,
da noi. Bene. Costanza, ma invece le zucche, visto che oggi ricorre Halloween, noi non, cioè quanto, per quanto mi riguarda almeno, non lo festeggiamo, però magari possiamo cogliere la stagionalità della zucca, frutto simbolo, più che frutto, ortaggio simbolo di questa giornata. Dacci così due ricettine proprio che i nostri ascoltatori magari questa sera possono cogliere e fare volante.
Allora, a me piace molto al forno, adesso tra l'altro è qualche anno che va molto di moda usare la zucca delica, che è questa zucca un po' piccolina con la buccia scura, che è molto buona, la chiamano anche zucca castagna perché appunto ha un sapore che ricorda tanto la castagna, soprattutto la buccia. Farla al forno, condirla olio, sale, se uno vuole mettere un po' di spezie eccetera, e poi glassarla a metà cottura con lo sciroppo d'acero, io la trovo molto buona.
C'è questo retrogusto, non è dolce, no, si glassa proprio.
È dolce chiaramente, però diventa un piatto agrodolce, quindi salandola normalmente come la si cucina normalmente, diciamo, noi la usiamo sia nei dolci che nel salato.
E lo serviamo così, come piatto unico?
Sì, beh, con un riso, con magari appunto un carboidrato, una proteina, la serviamo come verdura.
Certo, ok, quindi come contorno.
Sì, o meglio, chiaramente la valenza della zucca a livello alimentare è sì, più del, diciamo, zuccherina, quindi del carboidrato. E nonostante questo però è anche ipocalorica, quindi sono principalmente formata da acqua e sali minerali, quindi per quanto sembri strano è dolce, ma non dolce da, diciamo, da che non va bene.
Bene. Bene.
Poi cos'altro?
Poi altra soluzione tipo accompagnamento, a che cosa abbiniamo la zucca delica glassata?
Potremmo abbinarla a un tofu se siamo, diciamo, verso il versante vegetariano,
sì,
vegano, esatto, o a un tempeh anche, molto buono, o in generale uno può anche, senza stare a comprare appunto il prodotto finito, va benissimo anche con dei legumi, quindi lenticchie, ceci, si abbinano molto bene, con cui si può fare una purea magari, una sorta di hummus, oppure tenerli interi.
E poi il risotto tipico, quindi.
Vabbè, certo, poi tutti le mille declinazioni italiane, perché noi la usiamo veramente tantissimo, quindi sì, il risotto, il ripieno dei tortelli, gli gnocchi, la usiamo nei pani, la usiamo nei dolci, mi piace molto anche l'utilizzo che ne fanno nei paesi filo inglesi, diciamo, che la usano tantissimo nei dolci.
Infatti il pumpkin bread, che è buonissimo, tra l'altro.
Ma la pumpkin pie, parliamo.
La pumpkin pie, mamma mia, mi sta venendo fame. Guarda,
esatto.
Aiuto, dobbiamo spostare assolutamente questa trasmissione in un momento in cui siamo, che abbiamo già mangiato, perché sennò qui solletichiamo la fame. Però poi magari potrebbe essere anche un buono spunto per andare a vedere il tuo sito e ciò che fai, mangiafiori.it, Costanza?
Yes. Okay. Assolutamente sì, ci siamo anche su Instagram.
Anche su Instagram, Mangiafiori, per tutte le ricette, oppure una volta al mese in onda su Radio Popolare con Costanza Bonoldi, ma anche con Albalisa Azzariti, continuiamo a rispondere alle vostre curiosità sulle piante, continuiamo a rispondere, insomma, a darvi suggestioni e consigli su cosa coltivare e anche su come mangiare quello che coltivate. Noi purtroppo abbiamo praticamente, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io cercavo di raggiungere anche Manuel del villaggio Equinox, ma il suo telefono risulta spento, quindi l'appuntamento ve lo do io per questa sera e domani, e tutto questo fine settimana ci sarà la raccolta delle zucche alla comunità 3 Carpignano Sesia in provincia di Novara, evento aperto, prenotabile e soprattutto riferito a bambini e insomma grandi e piccini. Ma poi, Albalisa, concludiamo anche con degli eventi, degli appuntamenti che ci sono proprio legati alle piante selvatiche.
Sì, allora ricordo che il 7 di novembre alle 18.30, per un'oretta circa, io e una mia collega del Casello, che si chiama Claudia Valentina Mariani, parleremo delle piante che sono vagabonde e che si muovono attraverso appunto le ferrovie e oppure sono aliene. E poi avremo invece un entomologo che verrà a parlarci degli impollinatori, abbiamo un evento in cui si parlerà della compostiera, quindi andiamo avanti a fare tutta una serie di altre informazioni. Volevo dire, visto che sta scadendo il tempo, ahimè, che un nostro ascoltatore ci ha scritto che la cosca greca è l'amaranto. E un'altra scrittrice, ci scrive forse il farinello e l'amaranto, però sono due piante completamente diverse.
Quindi la risposta è no.
Boh, allora io faccio un appello. Non è che per caso qualcuno che ha mangiato l'amaranto ed è sicuro che amaranto ci viene a raccontare come si mangia, come si cucina, perché evidentemente qui stiamo sovrapponendo piante che magari sono anche imparentate. Però per esempio molti spinaci selvatici sono brassicacee e sono più imparentati coi cavoli che con l'amaranto, quindi sarebbe interessante. Però il signore che ha scritto in greco, per cui evidentemente
magari ha qualcosa di più. Beh sì, allora l'invito è quello di scrivere a vieni con me @radiopopolare.it, vi leggiamo lì. E Costanza, magari anche per te la prossima volta ci concentriamo un po' sull'amaranto, chissà, su tante altre cose che magari arrivano come suggestioni dal nostro pubblico, che ringraziamo e che salutiamo. Grazie Costanza Bonoldi Mangiafiori, grazie Albalisa Azzariti. Dovremmo fare la puntata sulle piante tutte le settimane, perché veramente il tempo è sempre troppo poco, non basta mai. Grazie Costanza, ciao.
Grazie a voi, buona serata.
Aspetto Vanna, che è quella che adesso mi ha scritto, che si chiama Vanna, la persona che ha scritto in greco.
Ti aspettiamo Vanna, ciao. Da. Grazie ascoltatori, grazie ascoltatrici, noi ci risentiamo lunedì pomeriggio, sempre stesso posto, stesse frequenze. Convieni con me, un abbraccio, buona serata a tutti e a tutte da Giulia.